Bentrovati tutti.
Grazie, altrettanto.
E benvenuto anche chi viene qui, magari questa sera, per la prima volta, perché ha ricevuto un invito e qui si trova per la prima volta in una realtà ecclesiale nella quale si deve sentire parte viva, perché quando noi entriamo in una comunità cristiana, ogni battezzato si sente subito in mezzo a fratelli, si sente a casa sua. Ma io non so se vi ho già raccontato qualche volta, perché ho parlato al gruppo vostro altre volte, se ho per caso ricordato un episodio di casa mia. In paese c'era un signore che tutti sapevano che non andava mai in chiesa. Voi capite che quando una volta andavano in chiesa tutti, se c'era uno che non andava mai, tutti quanti si stracciavano le vesti. E si è ammalato, questa persona si è ammalata. Papà mio era farmacista, una farmacia di campagna, una farmacia dove si andava per trovare le medicine per le bestie, ma non per i cristiani. E si cercava di non spendere troppi soldi. E parecchi venivano con un libretto, mi ricordo ancora, un libretto azzurro, a copertina azzurra, dove con la matita copiativa, si prendeva la matita, si metteva sulla lingua un poco e si scriveva in modo che fosse indelebile quella che era la spesa che uno aveva fatto. Poi pagavano quando pagavano. Povero mio papà, che aspettava i soldi, li vedeva arrivare forse qualche volta e aveva 7 figli da tirar su. Insomma, questa persona si ammala e fa un conto piuttosto robusto in farmacia. E il conto saliva e mio papà diceva: quando è che pagherà questo qui? Ma adesso, verso la fine, eredi non sembrava che ne avesse. Si viene a sapere, perché in paese si sa tutto, con Radio Scarpa tutti quanti sanno tutto, no? Le notizie vanno un po' di qua, un po' di là. E si viene a sapere che ha chiamato il prete. Non è mai andato in chiesa e ha chiamato il prete. E mio papà, allora, che cosa fa? Prende mio fratello e dice: vai subito dall'arciprete, digli che dica a Piero che quel conto non c'è più. Perché se si presenta davanti a Dio con un conto e con un debito, io glielo cancello, non ce l'ha più. Questo episodio l'abbiamo saputo quando era morto già papà, perché papà non ne parlava e mio fratello aveva ricevuto la consegna di non dirlo a nessuno. Poi si è saputo e ho detto: ecco uno che ha vissuto la seconda parte, la quinta domanda del Padre Nostro: come anche noi vi rimettiamo ai nostri debitori. Arciprete, dica a Piero che quel conto non c'è più. Poi l'arciprete ci ha detto: Piero ha fatto un sorrisino, furbo, ha fatto un sorrisino, dopo poco è spirato. Che bello rimettere un debito, in modo che uno non ce l'abbia più. Ricordiamo allora subito quello che dice la parola di Dio: non abbiate nessun debito tra di voi se non quello di un amore vicendevole. Questo è l'unico debito che abbiamo. Altri debiti non dovremmo averli. E allora, carissimi, se mi permettete, mi siedo. Sentirete la voce anche se perdete il volto, non avete perso molto. Va bene. Come anche a noi. Ma sapete che quel come fa problema? A me personalmente sì, non so a voi se fa problema. Come anche a noi. Ci sono parole nel Vangelo che i commentatori e la Chiesa stessa chiamano come la ricchissima Verba Christi, lo traduco subito, le parole autentiche di Gesù. Ci sono alcune parole nel Vangelo che certamente Gesù ha detto, e ci arrivano diritti al cuore che sembra quasi di sentirne addirittura il tono di voce. Fra queste parole c'è il Padre Nostro, che è sgorgato dal cuore di Cristo ed è sgorgato in un momento in cui gli apostoli gli avevano chiesto insegnaci a pregare. E Gesù allora ha incominciato a dire il Padre Nostro. E siamo arrivati alla seconda parte della quinta domanda. Dopo aver parlato, l'altra sera ne ha parlato molto bene Padre Cencini, Padre Amedeo, credo che vi abbia spiegato la prima parte come sa fare lui, da ottimo padre spirituale e anche da esperto del cuore umano. Ricordo una volta che ci ha presentato durante una convocazione nazionale la parabola del figlio prodigo, non so se per caso ne ha accennato anche nella sua relazione l'ultima volta. E io ho la seconda parte, e questa seconda parte mi pone una domanda. E vi dico qual è questa domanda. Signore, è mai possibile che tu prenda il nostro amore e la nostra capacità di perdono come termine di paragone del tuo? Dovrebbe essere il tuo pietra di paragone per il nostro perdono. Mentre il Padre Nostro dice come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E diciamo che il Signore ci perdoni come facciamo noi. Allora la domanda che mi è un po' inquietante è questa, ma ne ho una risposta, viene dal Vangelo. La domanda è questa, Signore, se tu prendi per paragone il mio amore per essere perdonato da te, allora quando è che sarò perdonato? Perché il mio amore è fragile, il mio amore va ad acconti, un po' alla volta. Lo do e poi lo ritiro, lo do e poi mi pento. Signore, com'è possibile questa parola? Come? Come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori? È vero, tu stesso nel Vangelo hai detto, ed è una parola piuttosto responsabilizzante, quando tu dici che tu perdonerai nella stessa misura con cui io sono capace di perdonare. Signore, allora questa seconda parte di questa domanda mi inchioda la mia responsabilità e io voglio andarne fuori, perché non è possibile che tu abbia detto una cosa così grande che poi dopo non sia capace di realizzare. Non è possibile. Allora, Signore, fammi uscire un po' da questa impasse, da questa difficoltà. E mi piacerebbe tradurre così questa seconda parte della domanda. Signore, se persino noi perdoniamo, quanto più ci perdonerai tu? Se persino noi qualche volta siamo capaci di mandare in pace un fratello che ci ha offeso, quanto più tu, Signore, lo farai? Resta però un fatto consolante, che se il Signore ha messo nel Padre Nostro una dichiarazione chiara ed esplicita che noi possiamo perdonare, che è il nostro potere perdonare, che l'uomo ce la fa a perdonare. Perché? Perché se lui ha preso il nostro perdono come paragone, vuol dire che in qualche misura non è impossibile perdonare. E mi piacerebbe di rivolgere una domanda tra di voi, non occorre che alziate la mano. C'è qualcuno che ha una bella testimonianza dentro di sé, per cui una volta gli è avvenuto nella vita di riuscire a perdonare profondamente a un fratello, a un parente, a un condomino, a un collega, a un figlio, al coniuge? C'è qualcuno tra di noi che può dire sì, io ce l'ho fatta a perdonare? E allora ti chiedo, che cosa hai provato in quel momento? Che cosa è avvenuto nella tua vita? Che conseguenza c'è stata di questo perdono? Che cosa è avvenuto poi anche nella persona che hai perdonato? Fa memoria di questo. Sarebbe bello che qualcuno alla fine facesse una testimonianza, anche uno solo, e dicesse a conferma di quello che è stato detto questa sera, io faccio testimonianza e dico la storia del perdono, di quello che sono riuscito a dare. Ecco, se tra di noi c'è qualcuno che può testimoniare che cosa significa veramente perdonare, se avrà il coraggio, se ne avrà la forza e la chieda al Signore, sarebbe bello che se lo dicesse. Perché vedete, a volte noi annunciamo la parola e paghiamo il biglietto di andata alla parola, ma non paghiamo mai il biglietto di ritorno alla parola. La parola va e arriva al popolo. Dal popolo dovrebbe tornare con biglietto di ritorno la parola dicendo ha ottenuto questo, ha fatto questo. Allora noi andiamo a casa nella certezza che le parole di chi ci ha rivolto un'esortazione questa sera hanno avuto una conferma, perché di fronte ai fatti di Dio la parola viene confermata e si radica dentro di noi. Facciamo un passo in avanti e io mi chiedo, dal momento che viviamo in una società, in una cultura dove più facilmente si condanna che non si perdoni, perché guardate che appena è caduto il ponte, e parlo di rispetto con le persone che sono decedute e per quelli che stanno ancora soffrendo, la prima cosa importante fu cercare il colpevole. Può essere anche giusto. Uno Stato deve fare anche questo. Ci deve essere ordine. Però la prima cosa, pagheranno, pagheranno. Al posto della possibilità di un'alternativa a questo pagare, noi pensiamo subito, qualcuno sbozzerà. Noi viviamo in una cultura che è più condannista che perdonista. Mi permettete questi due neologismi? È più facile condannare che perdonare. Allora, se il Signore ha preso come termine di paragone il piccolo perdono nostro per dire voi che ne avete fatto esperienza, voi che siete così piccoli e così poveri, voi che vi pentite due giorni dopo di aver perdonato, ma intanto avete sperimentato il gusto della pace data ad un fratello, voi potete capire che cos'è l'amore di Dio, perché ne avete avuto una piccola esperienza, ne avete bevuto un piccolo sorso. E guardate che chi ne beve piccoli sorsi di questa grazia del perdono incomincia a comprendere di più il cuore di Dio. Allora io mi chiedo, anche perché a volte assisto magari al telegiornale o a qualche dibattito dove salta fuori la parola ma è giusto perdonare, ma come si fa a perdonare? Quando qualche intervistatore alla televisione durante il telegiornale non sa più che domande fare alla donna che si è visto ammazzare il marito o che si è visto ammazzare il figlio, e subito col microfono signora, lei è disposta a perdonare? Lei in questo caso è giusto perdonare? E allora si fa l'inchiesta fra una persona e quell'altra, fra quelli che sono curiosi, e il morto è già ancora lì con il lenzuolo e si chiede, perché si vuole vedere veramente. E c'è da pensare, non vorrei essere troppo cattivo, un pochetto sì, ma non troppo, me lo permettete, che quasi quasi ci sia il gusto o il desiderio che qualcuno dica no, non perdoniamo, perché almeno ci si sente in pace. Perché siccome io non sono capace di perdonare, almeno che me lo dica anche qualcun altro, così almeno facciamo maggioranza. E stiamo vivendo veramente in una cultura dove c'è la caccia delle streghe, bisogna cercare veramente sempre il colpevole dappertutto, e una volta che il colpevole o presunto tale è stato buttato in faccia a tutti, perché tutti l'hanno visto, e magari non è colpevole, ci si sente come rilassati. Ah, l'hanno preso, l'hanno preso. Insomma, o prima o poi la polizia fa il suo lavoro, adesso vedremo. Ma i giudici, chissà mai, no, forse, sarà fuori fra 3 giorni. E si sente delusi, perché? Perché nel nostro desiderio di giustizia, chiamiamola vendetta, ci sentiamo defraudati se uno non paga. In mezzo a questa cultura c'è il Vangelo che arriva, e arriva con la freschezza delle iniziative di Dio. E allora vorrei leggervi qualche cosa. In questo tempo in cui più di qualcuno dice ammazzarli, metterli in galera, buttar via la chiave, ci sono altri che invece non considerano il perdono come debolezza, come diseducativo. Che qualcuno dice che il perdono è diseducativo, perché se perdoniamo, poi dopo anche i colpevoli diranno, dopo tutto. Quindi è diseducativo, perché anche altri allora faranno come lui, come lei. Qualcuno dice che il perdono è ingiusto, qualcuno dice anche che è vigliaccheria, qualcun altro dice che è stranezza. In questi giorni è stato dato un premio alla memoria a Carlo Castagna. Carlo Castagna era, morto da 2 mesi, un signore che abitava ad Erba, aveva una piccola industria di falegnameria. E in una sera, senza sapere chi li aveva ucciso, la moglie, la figlia e il nipotino, lui ha detto: io perdono. Poi è venuto a sapere che erano i vicini di casa. Io perdono. E a chi lo intervistava ha detto: ma Carlo, come fai? Ma tu trovi strano? Io troverei strano non perdonare. Allora vuol dire che il cuore dell'uomo, perché guardate che perdonano anche quelli che non hanno fede, non è mica detto che siano solo i cristiani quelli che perdonano perché hanno fede. A volte troviamo persone che non hanno fede, che non praticano nessuna religione, eppure perdonano. Allora mi verrebbe da pensare che ci sia qualcuno nel cuore dell'uomo, che ci sia qualcuno che fa il clandestino e che dal di dentro muove tutto, che dal di dentro muove il cuore umano a imitare il cuore di Dio. Noi sappiamo che è lo Spirito Santo. Mi piacerebbe leggervi alcune testimonianze di fatti già avvenuti, e sono fatti che hanno scosso l'Italia. Ricordate al tempo del terrorismo, quando venivano ammazzate le persone per bene? Muore Giovanni Bachelet sui gradini dell'Università della Sapienza a Roma. È il presidente dei magistrati d'Italia. Il figlio suo, Giovanni, ha 24 anni, sta studiando negli Stati Uniti, viene chiamato improvvisamente, papà è mancato, poi verrà a sapere come è stato ammazzato. Questa è la sua preghiera che ha fatto al momento della preghiera dei fedeli al funerale del papà. Proprio per domandarci se il perdono è educativo. Vogliamo pregare anche per quelli che hanno colpito il mio papà, perché senza nulla togliere la giustizia che deve trionfare, sulle nostre bocche ci sia sempre il perdono e mai la vendetta, sempre la vita e mai la richiesta della morte degli altri. Il direttore di un giornale italiano, e chiedo perdono, non mi ricordo più che giornale era, In quell'occasione scrisse che tutti quanti i suoi colleghi, quando si trattava che qualcuno perdonava, dicevano: ma non è possibile, non è possibile, se andiamo avanti così, qui siamo tutti quanti ramolliti, bisogna reagire, bisogna reagire. Di fronte a questa preghiera più nessuno disse nulla, e da quel giorno, ha detto, nei miei colleghi, anche se dissentivano, non avevano il coraggio di dire ancora che il perdono è diseducativo. E la conferma è venuta quando lo zio di Giovanni, fratello del morto, un padre gesuita, andò a trovare in carcere questi terroristi. Questa è la testimonianza di uno di loro, che dice: la testimonianza che a noi tutti diede la famiglia di Vittorio Bachelet ci interpellò, forse per la prima volta, sul senso etico della nostra azione e della lotta armata. Senso etico cosa vuol dire? È giusto che lo facciamo o no? Per la prima volta si sono posti questa domanda: è morale quello che sto facendo? Guardate che porre una persona di fronte ad un interrogativo di questo genere, in modo che uno incomincia a dire: ma sto facendo bene o no? E si pone questa domanda perché uno ha perdonato, ed è il figlio del morto, dell'assassinato. Per la prima volta ci sentimmo interpellati eticamente, cioè moralmente, e la cosa ci turbò assai. Le nostre certezze cominciarono a scricchiolare come il colosso di Rodi. Allora dall'aria del giorno, quel giorno in cui si trovavano a passeggiare insieme, nessuno di noi voleva ricordare quel fatto. Poi uno dei nostri capi storici ci provocò sull'episodio e capimmo che tutti, dico tutti, ne eravamo stati profondamente colpiti. Credo che quell'episodio segnò le nostre azioni da quel momento in poi. Un semplice perdono. Una famiglia cristiana che può perdonare. Non solamente vuole perdonare, ma può perdonare. E calco la parola su questo può, perché quando si parla di potere vuol dire che è il potere dello Spirito che muove le nostre vite. Voi avrete potere, dice il Signore, con la potenza dello Spirito voi farete cose ancora più grandi di quelle che ho fatto io. E dal momento che si dice che a volte il perdono sembra come un sfilacciare il codice penale, come per dire: ma sì, va là, dopo tutto perdoniamo, tanto è vero che chi perdonava veniva chiamato, con un tono offensivo, il perdonista, non colui che perdona. C'è un'altra testimonianza. Giuseppina Mauri, il giorno in cui c'è stata la bomba a Bologna, in cui sono morti, non mi ricordo più il numero di quelli che sono morti, lei perdette il figlio Carlo, la nuora Anna, il nipotino Luca, il marito poco dopo morirà di crepacuore. Lei perdona. Poi nella vita troverà il modo di consacrarsi a Dio, e si consacra a Dio e fa vita religiosa. Una delle esperienze più belle sue è proprio quella di avere risposto in un'intervista a un giornalista che gli chiedeva conto, come dice San Pietro, rendere conto della speranza che abbiamo in noi. E dice così: io vorrei che chi ha messo la bomba mi cercasse e dicesse: sono stato io a portare quella bomba nella stazione di Bologna, ecco, io lo abbraccerei. Guardi, io lo perdono, però anche lei per favore chieda perdono a Gesù. Venga qui vicino a me, pregheremo insieme, e cerchi, la imploro, cerchi di non fare più piangere nessuno, il mondo ha già pianto abbastanza. C'è qualcuno che si ostina a dire anche che è debolezza, che è una vigliaccheria. E questa è la Eva, una Maddalena Labu, una sarda. Voi sapete che in Sardegna sta un pochettino scomparendo, se ne sente parlare di meno. Grazie a Dio la Chiesa ha lavorato molto nella Sardegna. Tante persone di buona volontà hanno fatto in modo che la cosiddetta faida, che era la vendetta puntuale di anno in anno, per cui se veniva ammazzato uno in una famiglia, l'anno dopo bisognava che fosse ammazzato un altro. E chi dava l'ordine di fare vendetta? Doveva essere la donna, la mamma, che doveva dire o al marito, o al figlio, o al fratello, tu mi devi vendicare. Ebbene, c'è stata una donna che ha voluto perdonare. Ma perché ha perdonato? Perché c'è stata la prima donna in Sardegna, in assoluto, che ha voluto troncare questa catena. Perché era una catena. Ha voluto allentare uno degli anelli della catena in modo che la catena non tenesse più, in modo che non ci fosse più di anno in anno un morto. Pensate che in quella diocesi, a Nuoro, diceva il vescovo Mellis, che nel giro di 20 anni c'erano stati 40 morti così. Bene, dice così Eva Cannas, che ha deciso di perdonare perché aveva saputo che Giuseppina Cossu l'aveva fatto per prima. È educativo il perdono. E dice così. Abbiamo visto sopra il gesto di Giuseppina Cossu, che fu forse la prima a invocare la via del perdono, o perlomeno a dichiararlo. E dirlo, nella Sardegna dei primi anni 60, era più difficile che farlo. Ma insieme a Eva perdonò una sua cognata, Maddalena Labu, sposa di quel Serafino Cannas che fu il secondo dei fratelli di Eva caduti nella faida. E scrive così lei. Serafino era uscito di casa la mattina presto, del 13 agosto 62. Era partito allegro e contento, cantava. Non l'ho visto più, neanche da morto. Non so chi l'ha ucciso, né voglio saperlo. Ho perdonato. Dicevo allora e ripeto ora, queste cose è meglio riceverle che farle. Ma allora dove sta la fortezza? Dove sta la potenza del comando, del comandamento del Signore? Dove sta questa energia per cui persone semplici che hanno avuto un torto così grande trovano dentro di loro quasi come un'acqua nuova che gorgoglia, come un fuoco nuovo che riscalda, come un vento improvviso che muove anche le fibre più profonde del loro essere, per cui si aprono a una cosa che è divina, perché il perdono è divino. Qualche cosa che viene innestato in noi, per grazia di Dio. E questa Giuseppina Cossu, che fu la prima vedova di Mamoiada, che trovò la forza di perdonare, una volta si è sentita dire dal cognato, che il cognato voleva vendicarla, ne avevano ammazzato il marito. Dio, mi avete dato questa disgrazia, datemi anche la forza di sopportarla. Ho perdonato subito. E più tardi racconterà che uno dei tre cognati le diceva, sei una donna intelligente, ma quando parli di perdono mi sembri matta. Ora lottare contro una mentalità così radicata, forse non viviamo cose così tragiche, però quando per esempio per anni non ci saluta da parenti, non ci si invita a Natale, non si sa più nulla della famiglia del fratello. Ricordo che in una famiglia, alla morte del papà, persona abbiente, vari figli, Uno ricevette nulla. Nel testamento di lui non si diceva nulla. Solamente la pura legittima, la cosiddetta legittima, che è il minimo che la legge dice che devono avere tutti. Ma poi c'erano possedimenti. E naturalmente per poter avere qualche cosa anche lui, parte dell'eredità, doveva fare causa. E io farò causa ai miei fratelli. E per tanti anni andremo avanti. E poi che cosa riceverò? E poi potrò ancora salutare i miei fratelli. Si consiglia con la moglie. La moglie dice, abbiamo bambini piccoli, dobbiamo pensare anche a loro. Però fai come ti dice il cuore. In riunione familiare lui dice, io penso di fare come è scritto nel testamento. Se nulla è venuto a me, non vi chiedo più nulla. Questo è venuto a Verona, non è venuto a New York. Allora, di fronte a queste cose, domandiamoci, Signore, come vita cristiana mia, forse non mi è mai capitato questo, ma tutte le volte che tu mi hai perdonato, che cosa è nato in me come desiderio di giudicare bene il prossimo, di essere indulgente, di essere capace di comprensione? L'aver ricevuto molte volte il perdono, come ha plasmato la mia vita in modo da essere abilitato anche in situazioni comuni, semplici, ad essere aperto subito al perdono? Guardate che è una grazia enorme quella di poter sperimentare la libertà dai rancori. E ancora, se mi permettete, ancora una testimonianza. Questa viene dal figlio di Borsellino. E dice così, Gesù ha perdonato coloro che lo hanno crocifisso. Io penso che tutte le persone buone della terra dovrebbero sempre perdonare i loro nemici, coloro che vogliono il loro male. Così mio padre ha fatto e vuole che noi facciamo nei riguardi dei suoi attentatori. E in questo momento di dolore io vivo con una forza che è in gran parte quella di mio padre, in particolare la fede, la religiosità che papà aveva, l'ha trasmessa in blocco ai suoi figli. La potenza dell'educazione al perdono nelle famiglie. Come si parla dei torti ricevuti dai parenti? Anche il bambino piccolo viene a sapere che papà è in lotta col fratello o col cognato. Anche il bambino che giocava con l'amichetto, che è il suo cuginetto, sa che ci sono degli interessi per cui e si continua ad andare in chiesa magari, perché avviene anche questo, perché ognuno dice ma io sono il giusto, è lui che ha sbagliato. E la mano del sacerdote si alza e dice io ti assolvo dei tuoi peccati e vedi di perdonare anche tu, padre, ma come si fa? No, non mi chieda questo perché me ne hanno fatte troppe. E io ti assolvo dei tuoi... Padre, mi assolvo perché è Pasqua, devo fare la comunione. Sto dicendo cose che mi sono capitate, senza nominare né luoghi, né dove, né come, né quando. Faccia presto perché è arrivato il momento della comunione e della messa. Devo andare alla comunione perché è Pasqua. Ecco, io ho voluto leggervi queste testimonianze perché mi pare che parlino di più di Vangelo che non quello che potevo dirvi io. Ma allora, di fronte a queste mamme stupende, di fronte a questi papà generosi, di fronte a questi figli che si sono lasciati educare nel perdono, c'è da domandarsi, ma non sarà proprio questo che salverà il mondo? Non è proprio questa la profezia che in questo tempo in cui tutti condannano, in cui tutti cercano il colpevole, in cui tutti quanti vogliono sapere come è andato a finire l'ultimo dei processi nazionali. questo fermento che è la Chiesa, non sarà questa la profezia da portare avanti? E allora tutti i Padri nostri che diciamo, quando arriviamo a quel come, diciamo: Signore, benedetto questo come che tu hai scelto come paragone per dire: volete sapere cos'è il perdono? Quello di Dio non l'avete capito perché è troppo grande, anche se vi arriva immeritatamente. Fate un paragone con quel piccolo perdono che date voi. È così piccolo, ma se gli dà già tanto, come sarà una società che perdona? Come sarà un mondo dove il perdono di Dio corre e salva? Dobbiamo rivedere il modo di confessarci, certamente, per gioire di più, perché bisogna uscire dai confessionali saltando, gioendo. E allora ci sarà nel cuore nostro il desiderio di sperimentare qualche cosa del cuore di Dio. Perché perdonare significa che Dio mette dentro di te qualche cosa di suo e ti dice: ti presto un po' col mio cuore, prova a vedere come funziona. E tu alla fine dirai: se tanto mi dà tanto, questa è la strada, io la percorro. È proprio questo. Perché il perdono rigenera, redime, riabilita, rinnova la vita. Credo che tutti voi sapete, perché parecchi di voi fate parte del rinnovamento, e quindi sapete che in casa nostra ci fu un giorno in cui si pensò a livello nazionale di accettare una iniziativa che veniva dall'estero, che è un'iniziativa sulla giustizia retributiva. Da noi si chiama Progetto Sicomoro. Sicomoro è quell'albero da cui è sceso Zaccheo, ladrone, strozzino, scende in casa, riceve Gesù, perdona e restituisce tutto. E si ritorna finalmente alla giustizia del perdono. Bene, questa esperienza del sicomoro mette insieme il colpevole e la vittima. Non la vittima proprio quella che è quella di quel fatto, di quella rapina, così, ma uno che ha avuto una offesa simile. Per cui c'è uno, per esempio, che ha ammazzato una persona in una rapina, e c'è un figlio che anche lui ha avuto un papà morto in una rapina, e gli si chiede: vorresti incontrare una persona che ha ammazzato una persona come tuo papà? Non era tuo, ma come tuo papà. E che devo fare? Provare ad avvicinarlo. Ti aiutiamo noi. E lo stesso si dice al colpevole. E il colpevole dice: voi che facciamo questo cammino di riavvicinamento, alla fine che cosa abbiamo scoperto? Che la vittima è la prima che deve riconoscere che ha una colpa, non ha ancora perdonato. E quando arriva a perdonare, tu vedi il colpevole che dice: no, non perdonarmi, sono io che devo chiedere perdono. E tutti e due si incontrano e piangono insieme. Cose capitate sia a Milano, alle grandi carceri di Milano, sia a Rebibbia, sia a Livorno, in varie carceri d'Italia, dove si vede che la vittima che crede di aver ragione, che la vittima che ancora non ha perdonato, viene messa di fronte al dolore potente di uno che è colpevole. Naturalmente queste cose non si fanno in un attimo, c'è un corso che si fa, ci sono incontri, ci sono momenti di preghiera, ci sono fratelli che pregano, ci sono annunci della parola di Dio. È veramente qualcosa di straordinario che avviene nel carcere, e partecipano anche altri. Qualche direttore di carcere ha detto: io vorrei che in tutte le carceri si facesse questa esperienza. E quando si è fatta questa esperienza per la prima volta, fu fatta con uno dei colpevoli più gravi che c'erano in Italia, tanto che il direttore di Opera di Milano ha detto: se ce la fate con questo, ce la farete anche con gli altri. Ebbene, quello ha testimoniato poi della grazia di Dio che è entrata nel suo cuore. E le vittime che dicono: non pensavamo di avere la gioia di perdonare, e tenevamo dentro di noi l'offesa fatta quasi come una forza, come qualcosa che mi dava ragione, come qualcosa che mi dava forza, energia, per dire: io sono nel giusto, mi hanno fatto un torto. Io non avevo ancora sperimentato la gioia di rimettere un debito. Arciprete vada a dire a Piero che quel conto non c'è più. Il perdono redime. Perché a volte ci sono malattie, malattie anche psichiche, malattie morali, malattie, depressioni terribili, che vengono a seguito di offese, di torti ricevuti, e si guarisce il giorno del perdono. C'è un piccolo episodio che voglio raccontare, ma voi ditemi, quanti minuti? 10 minuti? Mamma mia, che bello! Questo ve lo racconto. Una donna soffriva di una nevrosi, aveva sempre freddo, freddo, ma freddo anche in agosto, sempre coperta, e paura di uscire di casa, freddo, freddo. E tutti gli psichiatri avevano detto: una nevrosi, qui ci deve essere stato qualche cosa nella sua vita, non si riusciva a scavare, freddo, sempre freddo. Partecipa a un corso in uno dei gruppi del rinnovamento carismatico cattolico, a destra, e sente parlare del perdono di Dio che lavora anche nella storia nostra, no? Nel passato, e ne parla con il relatore del corso, il sacerdote, e il sacerdote gli dice: senti, ma quando è che senti freddo di più? Al mattino, quando mi sveglio. Beh, sarà perché al mattino, sai, abbiamo meno energie, siamo digiuni. No, padre, è un freddo terribile, sembra di essere in ghiacciaia. Fai così. Domani mattina, quando ti svegli, fai questa preghiera: Signore, aiutami a trovare la causa di questa nevrosi. Lei fa così, improvvisamente il Signore le fa una di quelle grazie straordinarie che a volte avvengono anche nei nostri gruppi, dove si prega in modo carismatico, dove lo Spirito Santo può agire. E lei rivede la sua vita e si vede orfana, bambina, a letto, che bagna a letto e per punizione deve stare lì tutta la mattinata, senza colazione. Nel freddo di quelle lenzuola intrise di urina. Vada a dire: padre, ho avuto questa immagine, questa cosa. Bene, domani mattina farei così. Signore, io ti ringrazio perché mi amavi in quei momenti. E le viene nel cuore che vanno via quei rancori verso la sorveglianza che la puniva. Lo credete che è guarita? È guarita. Nei manuali di psichiatria non so se si trovano queste testimonianze, però è così. Ci sono dei risvolti anche su un piano psichico, anche sul piano fisico. Quella bambina che non era mai stata accettata dalla mamma e aveva tutte pustole sul volto e sul corpo, sembrava una lebbrosa. E un giorno passa il vescovo, siamo in Colombia, e passa il vescovo e dice: cos'è questa bambina? Oh, padre, me la benedica questa bambina, nessuno me la riesce a guarire questa bambina, e questa donna piange. E il vescovo ha in quel momento un dono di conoscenza. Prende la mamma e la porta in disparte e gli dice: tu la volevi questa bambina? No, padre, la volevo abortire. Vieni qui. Accetta questa bambina nel nome di Dio. Accetta questa bambina. E questa donna accoglie questa creatura Successivamente la bambina è guarita. Non sarà sempre così, però a volte il Signore dà dei segnali. Allora, se uno perdona, vuol dire che lo Spirito Santo ha portato nel cuore gli stessi sentimenti che sono in Cristo Gesù. La stessa passione di amore del Padre, lo stesso calore di amore dello Spirito Santo. Allora vuol dire che quando c'è un perdono, anche se magari non viene dato in toni solenni, così come ne sto parlando io in questo momento, ma solamente con una stretta di mano, con un bacio, con un abbraccio, vuol dire che la Santissima Trinità in quel momento sta agendo potentemente nel cuore dell'uno e nel cuore dell'altro. E c'è una parola che a chiusura vorrei leggervi, che a volte troviamo un po' incomprensibile perché è un po' simbolica, ma ve la spiego. Nella lettera ai Romani si dice, al capitolo 12, non fatevi giustizia da voi stessi, carissimi, ma lasciate fare all'ira divina. Sta scritto infatti, spetta a me fare giustizia. Io darò a ciascuno il suo, dice il Signore. Al contrario, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Se ha sete, dagli da bere. Facendo questo, infatti, accumulerai carboni ardenti sopra il suo capo. Cosa vuol dire? Tu stai mettendo l'amore di Dio su di lui. E questo amore lo lascerà inquieto all'inizio, poi lo tormenterà. E più tu pregherai e più tu perdonerai, più metterai carboni ardenti di amore di Dio sul suo capo, più questo sentirà il bisogno di riconciliarsi con Dio e con te. Facendo questo, accumulerai carboni ardenti sopra il suo capo. C'è un termine e termino così. Me lo permettete ancora? Sì, ho 2 minuti ancora. Carboni ardenti, nel testo greco, viene detto 3 volte nel Nuovo Testamento con una medesima parola, antrachia. È un fuoco che viene fatto con dei legnetti per fare un focherello. E questo focherello lo troviamo nel Vangelo 2 volte. Quel focherello al quale si scaldava Pietro, che verrà perdonato davanti a quel focherello del Gesù, la notte del tradimento. E quel focherello che Gesù accende sulla riva del lago di Genezaret per preparare un po' di picnic per gli apostoli che avevano remato tutta la notte. E la terza volta è in questo passo che ho citato adesso. E tutte le 3 volte questa parola viene citata e usata in un contesto di misericordia e di perdono. Allora, comprendiamo perché Gesù ha detto, avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente? Ma io vi dico di non opporvi al malvagio, anzi se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgili anche l'altra. E a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lasci anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per 1 miglio, tu con lui fanne 2. Da a chi ti chiede e a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle. E avete inteso che fu detto, amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico, ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti, come, ecco il come è perfetto il Padre vostro celeste. E siamo tornati a comprendere che il come è solamente in potere di Dio. E questo come il Signore lo mette nel cuore nostro, se nella potenza dello Spirito Santo riceviamo gli stessi sentimenti del Signore Gesù. Amen.